vite che non sono la tua. Mercanti di bellezza di Costantino Dorazio.
Ileana Sonnabend è stata variamente descritta come un marshmallow di ferro, cioè un dolce morbidissimo dalla scorza dura come il ferro, e un incrocio tra Buddha e Machiavelli. Piccola di statura, ha l'aspetto di una nonna già a un'età relativamente precoce, in parte a causa di una malattia che la costringe ad indossare una parrucca. I suoi modi gentili e antichi servono a dissimulare una personalità spesso imperiosa, ma al tempo stesso bohémienne e autoironica. La sua voce dolce e leggera lascia spesso l'ascoltatore impreparato per la forza dei suoi commenti, che sa pronunciare in almeno 5 lingue. Lasciando uno spettacolo di danza negli anni 60, si dice che abbia sottolineato ad un'amica, riferendosi al coreografo del balletto che aveva appena visto: «Non tornerò a vedere un suo spettacolo fino a quando qualcuno non mi dirà che il suo quoziente intellettivo è salito». Una stroncatura delle peggiori, ma molto elegante. Nasce Ileana Shapira a Bucarest, in Romania, nel 1914. È figlia di Mihail Shapira, un importante industriale ebreo impegnato nel tessile, ma anche consigliere finanziario di Re Carlo II di Romania. Cresce nel lusso, circondata da tate e governanti, ma dimostra un'indipendenza precoce e un interesse per l'arte che potrebbe aver ereditato da sua madre, la viennese Marianne Stratefelber, che ben presto divorzia da suo padre e sposa l'artista americano di origine russa John Graham. Un personaggio che, tra l'altro, si rivelerà fondamentale per l'introduzione di Ileana nel mondo dell'arte statunitense. Ileana da piccola non riceve una vera e propria educazione all'arte, che in lei matura grazie soprattutto alla frequentazione di musei e mostre, dove sua madre la porta soprattutto per farle passare del tempo. È lì però che Ileana comprende che le opere d'arte non sono soltanto belle, ma hanno anche un valore commerciale. Da giovanissima compie viaggi con sua madre e sua sorella, che era di 5 anni più grande, e mentre loro vanno a fare shopping, la sistemano nei musei, dove lei è libera di girovagare da sola. È un'esperienza che, invece di risultare inutile e noiosa, diventa importante e si ripete più volte, soprattutto a Vienna e a Venezia, le città che attraggono di più l'interesse di sua madre. Ileana viene attratta da Velázquez, da Tiziano, da Rubens, soprattutto per le loro figure enormi e provocanti, un interesse e una tendenza da cui sarà sempre attratta anche in futuro. Incontra Leo Castelli a 17 anni e lo sposa un anno dopo. Come pegno d'amore, al posto di un anello di fidanzamento con brillante, Ileana entra in un negozio con il suo futuro marito, un negozio d'antiquariato di Vienna, e chiede un acquerello di Matisse, che il ragazzo acquista immediatamente. Come non sposare una donna così eccentrica, così diversa dalle altre? nel 1935, poco dopo il loro matrimonio, la coppia si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto con il circolo degli artisti surrealisti. Nel 1939, supportati da papà Shapira, i giovani sposi aprono la loro prima galleria con un designer di interni di nome René Drouin. Ma Ileana confesserà che in questo periodo, complice anche la nascita della figlia Nina, l'attività della galleria non la interessa particolarmente. Preferisce frequentare le sfilate, indossare i cappelli di Schiaparelli o immergersi, lei silenziosa e timida, nella vita mondana della città più vivace d'Europa. Ma l'idillio francese si interromperà bruscamente. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i Castelli e la loro figlia Nina fuggono a New York, si imbarcano su un piroscafo portoghese a Lisbona e, giunti nella Grande Mela, si trasferiscono in un appartamento nel palazzo al numero 4 della 67esima strada, dove i nonni Shapira si sono già stabiliti da qualche mese. Lì, per Ileana e la sua famiglia, inizierà una nuova vita. In America, il presidente Franklin Delano Roosevelt ha da poco fondato il Federal Art Project, un progetto molto atteso e di cui si parlava da tempo. Un progetto che prevede la promozione dei giovani artisti americani, la creazione di musei e soprattutto lo stimolo da parte dei privati nell'investimento, proprio nell'arte contemporanea. Quale momento migliore per Ileana e Leo di cominciare ad occuparsi di arte contemporanea in modo professionale? Nel 1957, dopo aver lavorato privatamente per quasi 10 anni, Leo e Ileana aprono una vera e propria galleria. Per i primi 2 anni, però, Ileana resta sempre nell'ombra. Ama frequentare gli artisti, partecipare alle feste mondane, agli incontri culturali. È una cliente fissa del Cedar e del Club, due luoghi fondamentali in cui si incontrano tutti gli intellettuali d'avanguardia di New York. Ma lei non ha ancora preso in mano la propria vita. Entra in contatto con gli artisti che segue suo marito, da Andy Warhol a Jasper Jones, da Robert Rauschenberg a Roy Lichtenstein. Li frequenta, li colleziona, li blandisce con il suo fare dimesso e civettuolo, ma non è ancora nella posizione di rappresentarli. Solo dopo il divorzio da Leo Castelli, nel 1959, inizia sul serio la sua carriera da mercante e dimostra ben presto un fiuto per l'arte e un senso degli affari fuori dal comune. C'è chi è pronto a giurare che Ileana sia molto più capace di Leo e che il suo unico punto di debolezza è essere una donna nell'America degli anni 60. Nel 1961 sposa uno studioso dilettante di Dante Alighieri, Michael Sonnabend, che ha incontrato negli anni 40 durante le lezioni alla Columbia University. I due capiscono che in quel momento bisogna tornare in Europa ed esplorare il mercato di un continente che si sta finalmente riprendendo dalle ferite inferte dalla Seconda Guerra Mondiale. I Sonnabend pensano prima di trasferirsi a Roma. Frequentano il gallerista Plinio De Martis, entrano in contatto con Mario Schifano, Franco Angeli, Giosetta Fioroni, Yannis Kounellis, che contribuiranno fortemente a far conoscere negli Stati Uniti. Però preferiscono, alla fine, che è meglio mettere radici a Parigi. Nel 1962 aprono una piccola galleria sul Quai des Grands Augustins, con una mostra del lavoro di Jasper Jones. Mentre Mr. Sonnabend intrattiene discussioni filosofiche, la signora Sonnabend vende opere d'arte e organizza mostre. Quella di Jones è solo la prima di una lunga serie di esposizioni che apriranno le porte dell'Europa alla nuova arte americana. La pop art, il minimalismo, il new dada. Ileana Sonnabend diventa il ponte fra Stati Uniti ed Europa per una intera generazione di artisti. A Quai des Grands Augustins e in una galleria più grande che aprono di lì a poco in Rue Mazarin, i Sonnabend stabiliscono un baluardo europeo per la nuova arte americana, spesso con un veemente sgomento dei critici d'arte francesi. Americans are doing that rock and roll.
Americans are going to outer space. Americans are buying that real estate.
Presentano artisti pop come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jim Dine, James Rosenquist, Clive Oldenburg, George Segal o minimal come Donald Judd e Robert Morris, gli stessi che dall'altra parte dell'oceano promuove Leo Castelli. Insomma, tra Leo e Ileana è finito il matrimonio, ma si è instaurata una vera e propria alleanza di ferro che determinerà le sorti dell'arte internazionale per l'intero secondo Novecento. All'inizio degli anni 70, Ileana decide di tornare anche a New York e, senza chiudere le gallerie di Parigi, apre uno spazio a Soho, il quartiere più vivace di New York. È lei probabilmente a convincere Leo a far lo stesso passo muovendosi verso downtown. Le sue gallerie, la Sonnabend Gallery di New York e la Galleria Ileana Sonnabend di Parigi, espongono un elenco di artisti costellato di stelle, tra cui i grandi Jasper Johns, Rauschenberg, Georg Baselitz, ma anche i più giovani Yannis Kounellis e Mario Merz, i campioni dell'arte povera, che diventerà un movimento internazionale e sarà accolto nel sistema del mercato americano soprattutto grazie all'intuizione di Ileana Sonnabend. È lei a lanciare Christo e anche il duo britannico Gilbert & George, che inaugureranno la sua galleria newyorkese nel 1971 con una loro scultura vivente. Alla fine degli anni 60 i Sonnabend, insomma, sono una coppia d'amore e d'affari e assumono come direttore della galleria americana uno studente portoghese magro ed elegante di nome Antonio Homem, che assomiglia in modo sorprendente a Leo Castelli da giovane e che diviene una specie di alter ego per la signora Sonnabend. Alla fine degli anni Ottanta, lei e il signor Sonnabend arrivano a non poter più fare a meno di Antonio e allora lo adottano. Mentre la Galleria di Parigi rimane aperta fino al 1980, l'interesse di Ileana si concentrerà sempre di più su New York, dove aprirà anche uno spazio uptown in Madison Avenue, vicino alla 73esima strada, a pochi isolati da quella di Leo Castelli. Inizia lì ad esporre materiale relativamente nuovo per New York, come la fotografia, quella più all'avanguardia, e l'art déco francese. In ogni sua mossa, in ogni nuovo spazio che apre, in ogni nuova alleanza che firma, Ileana ha sempre l'audacia di presentare opere e artisti nuovi, potenzialmente mai visti nell'ambiente in cui si sta muovendo. Molti concordano che il suo coraggio, la sua audacia, superi quella di tutti i suoi colleghi contemporanei. A New York, per esempio, apre la scena ad una serie di post-minimalisti americani, tra cui Mel Bochner, Barry Levin, William Wegman, Vito Acconci e John Baldessarri, nonché ad artisti europei come Kounellis, Zorio, Boy Webb, Bern e Hilla Becher. Una delle mostre più celebri che organizza nella sua galleria di Soho è quella intitolata Seedbed, in cui il protagonista è Vito Acconci. L'artista, pochi giorni prima dell'inaugurazione, le spiega che avrebbe costruito un pavimento fittizio sollevato da quello reale. Lui si sarebbe infilato tra i due pavimenti e si sarebbe masturbato per tutta la giornata, per 2 settimane. I suoi gemiti e gli altri rumori sarebbero stati diffusi da un altoparlante per tutta la galleria. A questa proposta Ileana risponde tutta ad un pezzo: fai quello che devi fare. Nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere ad uno spettacolo simile nella galleria della mite signora Sonnabend. Ileana Sonneben e Leo Castelli, una volta marito e moglie ma adesso alleati sul mercato, si consultano ogni giorno, pranzano spesso insieme, a volte si uniscono per mostre comuni e arrivano a fondare la Castelli Sonneben Films and Tapes per accogliere artisti interessati ai nuovi media. Messi insieme sono una forza che punta sempre all'avanguardia. Considerata alla pari di Peggy Guggenheim come la maggiore talent scout del Novecento, Ileana ha in effetti molto in comune con Peggy. Entrambe sono ebrei, ricche, figlie di industriali, galleriste e mecenati. Sono appassionate di arte moderna e scopritrici di talenti. In più, entrambe, grazie al loro occhio infallibile, hanno costruito meticolosamente collezioni d'arte contemporanea tra le più ricche ed esclusive. E le loro scelte hanno ininterrottamente orientato l'andamento del mercato mondiale dell'arte. Durante i ruggenti anni Ottanta, la signora Sonneben celebra il debutto a New York dei pittori tedeschi Penck, Immendorf, Baselitz e propone gli artisti cosiddetti neo-geo come Ashley Bickerton, Peter Alley e Jeff Koons, che proprio alla galleria di Ileana presenta al mondo le sue fotografie erotiche scattate mentre consuma un amplesso con sua moglie, la pornostar Ilona Staller. Ha sempre amato la provocazione, Ileana. Malgrado nel corso degli anni 90 i suoi artisti si spostino in altre gallerie più forti economicamente, lei persiste nel suo lavoro sempre più complesso e vittima della concorrenza di giovani agguerriti galleristi. Nella primavera del 2000 lascia Soho e apre una galleria a Chelsea, inaugurando così un nuovo quartiere di gallerie ancora oggi attivo e ancora oggi vivo e animato dalla Galleria Sonneben, gestita dal figlio Antonio. Sempre coraggiosa, sempre lungimirante, sempre alla ricerca di qualcosa e qualcuno che possa stupirla. Ma in fondo, non è questa da sempre la missione dell'arte? Antonio Omem, il suo figlio adottivo ed uno dei suoi eredi assieme alla figlia Nina, dichiarerà che Ileana nella sua collezione ma anche negli affari ha seguito sempre il suo interesse e i suoi entusiasmi e spiegherà che la collezione Sonneben è una specie di autoritratto, un diario della sua vita. La raccolta della signora Sonneben, che comprende opere seminali di artisti come Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg e Cy Twombly, viene valutata, a seguito della sua morte, oltre $1 miliardo. E per affrontare le spese di successione, gli eredi organizzano una vendita di parte delle sue opere, ma non scelgono di mettere all'asta, preferiscono passare alla vendita diretta. I mercanti Giraud, Lionel Pizarro e Philippe Segalot, che hanno uffici a New York e Parigi, acquistano opere d'arte per un valore di $400 milioni per conto di numerosi clienti, tra cui alcune delle migliori opere della collezione. Un secondo gruppo di opere d'arte, tra le quali tutti gli Andy Warhol, viene venduto alla gallerista Gagosian per oltre $200 milioni. Tra i capolavori che asconda la collezione ci sono per esempio la scultura del 1986 di Jeff Koons, Rabbit, un grande coniglio di alluminio realizzato ad imitazione di un coniglio gonfiato da un palloncino. Viene valutata 80 milioni di dollari, così come il dipinto, una sorta di fumetto di Roy Lichtenstein del 1962, intitolato Eddie Diptych. Ma c'è anche Twombly, con il suo Blue Room del 57, e Silver Disaster di Andy Warhol del 1963, uno dei dipinti dell'artista dedicato alla sedia elettrica. Nella vendita vengono coinvolti molti collezionisti, ricchissimi, tra i più ricchi del mondo: François Pinault, il magnate francese di beni di lusso, il proprietario di Christie's, Sammy Hofer, il magnate israeliano delle spedizioni, e Carlos Slim, il miliardario messicano delle telecomunicazioni. Ma forse il dipinto più famoso della collezione è Canyon di Robert Rauschenberg del 1959, opera che non potrà mai lasciare la collezione Sonnabend. E non perché è così amata dai suoi eredi, ma perché al centro di quest'opera si trova un'aquila calva, imbalsamata, che non può essere venduta a causa di un divieto federale di traffico di specie in via di estinzione. Talmente audace, eccentrica e visionaria, Ileana Sonnabend ha acquistato un'opera pur sapendo che non sarebbe mai stata venduta. Un bello scherzetto, ordito da Ileana nei confronti dei suoi eredi, perché lei, in realtà, non avrebbe mai voluto smembrare la sua collezione e l'ha arricchita anche di opere invendibili. La vendetta più atroce che un mercante possa concepire.
Che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.